cominciamo allora. Se anche parlassi le lingue che io amo gli altri, quando avessi la carità, sono come un pronto che risuona o un cellulo che ti invita. E se avessi dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la primetta della fede così da trasportare le montagne, se non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non chiede conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. È la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, capitolo 13. Prendiamo questo brano, oggi lo teniamo un po' come sottofondo. Nei prossimi due incontri invece esaminiamo gli ingredienti della carità, in due volte. Quindi entriamo dentro il tema per come singoli, come coppia, come famiglia, come genitori. Oggi volevo invece vedere un po', nella prima parte, il passaggio che Paolo ha fatto nella sua vita. È stato un passaggio grande. Noi dobbiamo quasi più ascoltarlo, perché noi normalmente non abbiamo avuto un colpo di fulmine perché noi siamo diventati cristiani. Normalmente la nostra fede è nata e cresciuta un'unica poco alla volta. Certamente ciascuno di noi ha avuto qualche momento fondamentale, se siamo qui, ma normalmente non è stato. Non è successo noi quello che è successo a Paolo, ognuno ha una propria strada. Allora ho cercato di mettere un po' nella testa di Paolo in questo primo momento, per vedere anche il cambiamento e anche la bellezza, la novità del cristianesimo, della nostra fede. Noi siamo un po' tutti mossi, la nostra identità non ce l'abbiamo neanche troppo tanto, la nostra dignità di persone, non ce l'abbiamo neanche dentro, non abbiamo questo fuoco che ci anima. Allora il nostro futuro forse è dentro le spalle, cioè andiamo un po' in picco e vediamo un po' cosa è successo a Paolo. A Paolo è successo questo. Era un ebreo, nato a Tarso, fuori dalla Palestina, probabilmente ex figlio di schiavi, che poi ha avuto la cittadinanza romana. Tarso, una città dove si confluivano tre culture, dominavano i romani, però c'era la cultura greca, che la lingua greca, Paolo conosceva questa lingua, c'erano i giochi, c'era il ginnastico dove facevano palestra e le gare. Questo è interessante perché poi Paolo sarà colui che incultura il cristianesimo, cioè prende ciò che c'è di meglio nella cultura del tempo per parlare di Cristo, o meglio, prende la fede cristiana che è portata nella cultura del tempo. Ecco, allora, per Paolo, come ebreo, fariseo più zelante degli altri, non è mai stato un uomo moscio. Sempre stato un po' eccessivo, anche nelle sue lettere, a volte è eccessivo anche verso l'avversario così, no? L'equilibrio lo trova pian piano, nelle ultime lettere, vedete la prima quando di prigione così, se Paolo lo piano, c'è tutto un suo equilibrio, ma all'inizio è un uomo focoso, irruente. Per Paolo, per dicevo pedante, la legge era tutto. Noi siamo, mettiamoci la sua, noi Israele, siamo il popolo che Dio ha scelto e ci ha dato che cosa? Rispetto agli altri popoli, l'unico che abbiamo avuto. Ha fatto con noi un patto di alleanza, un patto di amicizia, che è basato su una cosa, la legge. La legge sono i 10 comandamenti più tutto quello che deriva dalla legge. Abbiamo fatto 613 leggi e leggine. La legge è ciò che mi dà sicurezza. La legge mi dice ciò che è giusto e ciò che è male. Ciò che è bene e ciò che è male. Ciò che è puro e ciò che è impuro. Ciò che è sacro e ciò che è profano. Mi dice i cibi da mangiare e i cibi da non mangiare. Mi dice chi è il mio prossimo e chi non è il mio prossimo. Questo è la novità di Dio. Cosa è successo? È successo questo fatto. Che un certo Gesù di Nazare, che Paolo non ha mai probabilmente, molto probabilmente incontrato personalmente, ma di cui ho sentito parlare molto. Un certo Gesù di Nazare era chiamato Messia. Messia, uno che viene da Nazare, una famiglia, un carpentiere. Nella mentalità dell'ebreo, io e l'altro non poteva essere questo il Messia. Il Messia era colui che veniva sul nubile del cielo, era un grande guerriero, fatto sacerdote. Era il Dio con noi. Il Messia, per gli ebrei, è padre a Dio. E questo si è detto Messia, si è detto padre a Dio, e ha sconfusolato, sconvolto questa legge, mettendo come unico esempio, come unico comando, ama Dio con quello che sono. Hanno detto che poi può, hanno il prossimo potere. Era giusto che solo i sacerdoti davanti a questo rivoluzionario lo prendessero e lo facessero morire nella morte più atroce. Nella Bibbia c'è scritto maledetto da Dio colui che ha preso il fatto. Era giusto questo. Forse finita lì, non è finita lì. Appaccato, preso dentro a sepolcro, ci sono dei forzi quasi che erano i poveracci, erano i pescatori, non erano la gente degli intellettuali del tempo. Era gente un po' di tutti i tipi, c'erano dentro questi 12 uno che collaborava con i romani, con il settore delle casse, ma c'era anche un sicario, uno che combatteva romani con la spada, c'erano dei pescatori. C'erano dei giovani, degli sposati. Questo gruppetto che si era chiuso dentro una stanza, c'era una stanza di te, adesso cominciano a dire quel Gesù che voi avete crocifisso e risorto, è vivo. E lui dice, è lui che io conosco. Quello che lui ha detto ha tutto che ritorna la morte. Questa setta nuova sta prendendo molto piede. E quindi è molto pericolosa. E quindi la combattuta. E Paolo, nel suo tempo, si fa dare dei promessi speciali che è suo padre. È d'accordo che Stefano, come madre cristiana, venga ammazzato, lui è tanto giovane, sta studiando a Gerusalemme, che custodisce i mantelli, non ha ancora il potere di tirare. Però dice Paolo, io lo ricordo, che tirassero di dietro la metà, sono un po' più di dietro. E poi si fa dare un permesso speciale e va verso Damasco per arrestare i cristiani. E qui succede l'incontro viene espresso scusatamente, io parto e vado molto a guardare il libro, davanti cosa non mi e vado molto a guardare il libro, io vado avanti così, io arrivo dove arrivo, se non riesco a fare tutto perché prendiamo un po' di ore, sono per capire, adesso ho detto 20 minuti alle 7, così più 4 alle 7 massimo. È successo questo. Quello che è successo, la migliore rappresentazione è la parte di Caravaggio. I due quadri, io ne conoscevo uno, poi sono andato sulla tabella, ne ho fatti due. Il primo quadro, quello più conosciuto, è questo. Adesso lo vediamo. Questo è Santa Maria del Popolo a Roma, da una parte c'è Paolo, dall'altra c'è Pietro con il crocifisso, che viene crocifisso. è un quadro di 2,5 metri più largo di questo. Bellissimo. Quelli dicono che è un monumento a cavallo, ma invece la cosa bellissima è che non si vede Gesù, non si vede Dio, Gesù Dio con noi. Ma c'è una luce che scende dall'alto e folgora questo soldato che cade per terra con le ginocchia ancora alzate, quasi mentre sta cadendo, con le braccia alzate, gli occhi chiusi, come folgorato, accecato, rimarrà cieco per alcuni giorni. E l'unico che sembra avere pietà è il cavallo che alza lo zoccolo per non calpestarlo, e vicino c'è il palafrenuliere che anche lui quasi accecato non capisce bene cos'è successo. In fianco c'è il mantello rosso, rosso è simbolo del sangue. La differenza di Paolo prima e di Paolo dopo sta nel sangue, solo che prima versava il sangue degli altri, dopo è disposto a versare il suo sangue, un cambiamento grande. E c'è anche la spada per terra, non gli serve più. Paolo dice, è come una nascita violenta, è come, sono come un aborto. Quando dice questo, non dice solo come un aborto di uomo o di apostolo, ma quando sono stato preso di qui, perché come si chiede un aborto, quindi espulso fuori. L'altro quadro, che invece in una collezione privata, che Caravaggio aveva fatto prima di questo, ma non è piaciuto, è più intenso, è meno piacevole di questo, questo è bello, è armonico, quell'altro è meno piacevole, ma forse più vero. Colori sono un po' così. In alto si vede Gesù con la faccia d'uomo, ma nel cielo, quindi Dio, Gesù Dio, che può tendere le mani in avanti per afferrare Paolo. Paolo che là sono stato afferrato da Gesù. Sono stato, la traduzione sarebbe impugnato, come una spada, come se prende una spada fuori, ma si tira fuori all'improvviso. Sono stato impugnato da Cristo. Sono stato inseguito da Cristo, ecco perché cerco di seguirlo. Sono stato catturato, ecco perché cerco di imitarlo. Se vado in lettera dirà questo. Gesù è talmente proiettato in avanti che c'è un angelo quasi che lo ferma. Sembra l'avvenire, quindi è accecato anche lui. Il cavallo qui ha lavato la bocca, viene quasi preso anche lui a un moto di e soprattutto Paolo, si vede il volto di Paolo, bene, non si vede il volto perché Paolo ha il volto coperto dalle mani, come preso da timore, quasi da un terrore, e nudo. Paolo viene denudato da Gesù di Nazareth, si trova nudo davanti a questa chiesa. Ecco, queste sono le due immagini. Cosa vuol dire questo? In quei tre giorni in cui è stato accettato Paolo, perché mi perseguiti? Non è perseguitato il cristiano. Gesù si identifica con i suoi discepoli. Non dice perché perseguiti questi per altri. Perché perseguiti me? Perseguitando il cristiano, perseguiti me. Io sono letto lì. Io sono rappresentato da principio. E ti sento, sono per figlio di un'altra che ti perseguiti. Per tre giorni rimane cieco, in questi tre giorni è uno scombussolamento dentro. Io ho cercato di andare da testa. Se Gesù mi aveva parlato, si era fatto presente e era vivo. Se era vivo, avesse fatto guardare, era risorto. Se era risorto vincendo la morte, era il Messia. Se era risorto vinto la morte ed era il Messia, era Dio con noi. Cioè, era figlio di Dio, di tutto uguale a Dio. Allora, perché? Questo è lo sconvolgimento, perché è maledetto chi ha preso il Padre, questa è la Bibbia, quindi non c'è la memoria la Bibbia. perché allora Gesù era morto in quel modo vergognoso? Qual è il motivo? Perché aveva fatto questa scelta della debolezza, per lasciarsi stuzzicare addosso, ammazzare, morire in questo modo atroce, come l'ultimo degli schiavi, il peggio degli schiavi? Perché questo? L'unica risposta che Paolo dà, quindi nella pelle d'ora, perché questo deve fare anche per me, la risposta che Paolo dà è che l'unica risposta è questa. È morto perché ha amato e ha consegnato se stesso per chi? Per la sedente di Dio, sì, capisci? Non ancora per me. Ha consegnato se stesso per me. Paolo si sente amato personalmente da Gesù di Nazareth. E quel pugno che gli ha dato, quella lancia che gli ha dato, quegli sputi che gli ha dato sono meritati. E lui è morto per me, sarebbe disposto anche a morire, stato disposto a morire anche solo per me. E allora, al posto della legge, la legge è vera, è buona, ma viene superata dalla morte. La buona supera tutte le leggi. Don Luigi è capito che ha fatto un esempio, secondo me, carino, si può capire, no? Se tu fai, se una, un'infermiera fa una cosa per legge, se quella legge segue il tuo contratto, questo capita, si possono fare mille esempi, no? In l'ospedale viene, ti mette lì la medicina e ti dice, devi prendere questa, lei ha fatto il suo lavoro. Se una mamma ama il suo bambino, non gli dice solo lì, ti do, ecco la medicina, prendi. Si occuperà finché sarà certa che il bambino ha preso la sua medicina, stare attento. Questo è l'amore, quello è la legge. La legge è cattiva? No. Ma l'amore supera qualsiasi legge. Ecco allora, se guardo Gesù crocifisso, vedo due cose. La prima è gli uomini che sono sotto, che ridono e l'hanno messo in croce. E questo sono io. Sono anch'io. Guarda dove posso arrivare, a che passetta posso arrivare. Vedi. Se guardo Gesù in croce, guarda Dio come mi ha amato e guarda come posso amare. La novità grande non è solo ama Dio con tutto il cuore, ama il prossimo come te stesso, ma è il come di stamattina. Come ho fatto io, così fate anche voi. Mi chiamate il vostro maestro, amatevi come io ho amato voi. E il come. Cioè la novità grande è il comportamento, le parole che ci sono di nato. Questa è la novità grande. Ma perché quanti popoli hanno l'opinione, quanti popoli hanno la forza di cuore stesso? Ma la grande novità è quella, cioè la grande novità è quella che viene chiamata in latino pietas, la pietà. In italiano lo diciamo con tante parole, misericordia. Dare, misericordia, dare il proprio cuore il più debole. Lo diciamo con compassione, nella divinità non era conosciuta. Compatire con. Le grandi filosofie del tempo, ho fatto un incontro adesso ai ragazzi, ho fatto un dialogo con i ragazzi, no? Le grandi filosofie del tempo, gli storici, gli epicurei, non avevano questo. L'importante è tenersi lontano dalle passioni, gli storici. Quindi anche la gioia, la libera, la compassione. Mi turbano, io devo stare tranquillo dentro, sto bene dentro. E gli epicurei tieni lontano il dolore. Invece vai verso il piacere, tutto ciò che è piacevole è buono, ciò che è piacevole è dolore, è male. Vedete il superamento della legge e di tutta la filosofia antica in Gesù di Nazareth, nell'amare come Gesù di Nazareth. Ecco, da questo momento Paolo non lo deve più nessuno. Paolo non lo deve più nessuno. Si sente prescelto da Dio, dice, Dio mi ha scelto fin dal seno materno. Quindi va indietro nel tempo, c'è qualcuno che mi ha pensato, mi ha amato da sempre. Qualcuno che è morto per me, qualcuno che con il suo spirito presente, vivente, è un vivente. La fede cattolica è basata sul fatto, sul avvenimento, che è Gesù morto e risorto. C'è qualcuno che mi sente, questo qui, mi sente fin dal seno materno, e si sente allora chiamato ad annunciare a tutti. Dice, quale persona vuole farsi dal Gesù? Arriva fino a identificarsi con Cristo e inseguite l'amore. Se voi mettete al posto di la carità del paziente, la carità del mondo, Gesù è paziente, Gesù è divino, no? Dice, inseguite l'amore, andate a caccia dell'amore, va? E l'avverbio è proprio quello del cacciatore, che va a caccia. Inseguite l'amore, che non è un inno, quello che abbiamo letto, noi l'abbiamo chiamato inno. Per Paolo è la via, è una strada, la migliore di tutte. La via migliore di tutte. Inseguiamo questo su questa strada. Ecco, allora si identifica talmente in Gesù, vuole essere come Gesù, è appassionato talmente di Gesù che arriva fino a me quella strada. Nel senso che è un genere durante questo, che non è vivere è Cristo. Cioè vivere a Gesù. Non è vivere è vivere con Gesù. Conseguenze di questo. Poi arriviamo alla famiglia, adesso a 10 minuti parlerò sulle conseguenze di questo e poi vediamo un po' cosa questa novità come si può dire, entra dentro la vita personale e famiglia. Ciascuno di voi parente di faccia un po' intanto storia della vostra vita, così, no? Ecco, la fede cristiana non è una dottrina, non è una ideologia di credere in qualcosa, non è una morale comportarsi in solo, non è comportarsi solo in un certo modo. Fondamento della fede cristiana è un avvenimento, è una persona. La fede cristiana è un rapporto personale, per me dire è questo. C'è un rapporto personale con qualcuno che è più vivente nella mia vita. Attraverso la parola, attraverso la preghiera, Paolo mi dice, sono arrivato fino al terzo cielo e ho visto quanto divento un mistico, ho visto quanto mi immaginate, quanto deve fare la sua storia della sua vita e difendersi dai nemici. Ecco, adesso l'Eucaristia, Paolo è il primo che parla dell'Eucaristia nel Nuovo Testamento, poi i Vangeli vengono dopo Paolo. Nella lettera ai Corinzi Paolo è il primo che dice quello che ho ricevuto mi trasmetto, Gesù nell'ultima cena, eccetera. Le conseguenze di questo fatto, Gesù morto solo per me, il vivente, di inseguire questo, l'amore al centro di tutto, sono tante. Le conseguenze sono tante inimmaginabili, sono la novità che il cristianesimo ha portato nel mondo di Europa. Era forse peggio di oggi, eh? Era peggio di oggi, non crediamo oggi di esso, perché a noi manca questa identità, a noi manca questa forza. Erano poche persone, 12 più 70 anni a loro, hanno conquistato il mondo di Europa. Ah, lo conquista tutto il mondo di Europa. Ha una forza, un fascino, quello che dice, adesso vi dice di diventare, che tanti si avvicinano, per forza, vengono appassionati a tratti. Ecco, la prima conseguenza, secondo me, la prima conseguenza è Paolo capisce di avere una nuova dignità. Dice, quando vivo la legge, come dice Dio, sono in colpa. Perché non riuscivo mai a fare tutta la legge, a mettere in pratica tutto. Da quando mi sento amato, non ho più il senso di colpa, ma il senso del peccato. Io sono un peccatore amato, sempre amato. Ma questo non è il gruppo degli eletti, è il gruppo dei peccatori, delle persone fragili che parlano come tutti, ma che si sanno amare. Una nuova dignità personale che lui dice. In una ai Corinti dice io sono l'ultimo degli apostoli, sono un apostolo di apostoli, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Però dice, per grazia di Dio sono quello che sono. Anzi, io ho praticato più di tutti gli altri, non io, ma la grazia di Dio, ma l'amore di Dio. Vedete? Sono una cosa, però io, questi conteggiamenti, non li ho mai delineati, no? Ecco, per grazia di Dio sono quello che sono. Io falsamente, secondo le vuoi potrebbe dire, quanti limiti, quanti sbagli, quanti peccati, quante cose se mi guardo attorno, no? Sono limitatissimo. E nello stesso tempo però sono quello che sono, con la mia dignità sono amato, con la mia dignità posso fare cose grandi. Dio ha un progetto su di me per fare cose grandi, se noi facessimo passare ai nostri ragazzi questa cosa qui e avessimo questa consapevolezza, sono quello che sono, cercate di Dio. Lo chiede dalla giusta dimensione di ciascuno, non sono né un verde né un Dio. Attenevate nel video, no? Le volte vi dico, te non devi dire questo perché sono tuo padre, nello stesso tempo, però se vuole vedono a volte i genitori come gli dei, no? Sono un uomo limitato, questa roba qui di matematica, ma sono un uomo limitato. Sono quello che sono. Quindi una grande dignità personale. Secondo, la speranza in una vita per sé. Non solo sono stato amato, c'è un progetto su di me, c'è qualcuno che mi segue, ma morte, dov'è il tuo consiglione? Dov'è il tuo consiglione? E quando Paolo chiedono, ma come saremo, dice, non lo sappiamo. Se Cristo non è risolto, siamo più stupidi per noi. Ma Cristo è risolto e noi saremo con lui. La nostra vita sarà trasformata. Adesso siamo come un seme, se tu vedi un seme, sai come sarà la pianta, no? Adesso sì, questa terra siamo come un seme. Quindi, c'è un passato, c'è un presente di un Dio che mi ama, mi segue, mi accompagna, e c'è un futuro. Una nuova libertà. Una nuova libertà. Il cristianesimo libera da tutto. Non c'è niente di proibito in partenza. Paolo dice tutto è vostro, come voi siete di Cristo, tutto è vostro, esaminate tutto, trattenete quello che vuoi. Allora, la grande lotta di Paolo sarà verso i primi rappresentanti, cristiani, Pietro, gli altri apostoli, sarà la lotta grande contro i tradizionalisti che dicevano sì, Gesù è venuto a liberarci, però per le leggi che avevamo come ebrei bisogna che anche chi si fa cristiano li segua. E Paolo dice assolutamente no. Cristo ci ha liberato veramente da tutto, la circoncisione. E devi circoncidere il tuo cuore, non il tuo medico sessuale. E non c'è più le norme rituali, non esistono più, tutto è puro se tu occhi puro. Il sacro e il profano, cioè quello che è nel tempio e quello che è fuori dal tempio, non esistono più. Tutto è sacro, se tu ami, ogni cosa è sacra, la più piccola azione diventa la base per l'eternità, la base per l'infinito, un bicchiere d'acqua, dice Gesù di Napoli, può essere la tua salvezza. Non esiste più neanche il prossimo e il non prossimo, tutti sono il tuo prossimo. Perché Gesù è morto per tutti, prendete e mangiatevi tutti. In molti, che c'era nella stato cambiato, prendete e mangiatevi tutti. E Paolo dice addirittura la grande dignità di ciascuna persona è voi siete il tempio dello Spirito Santo che è in voi. Il tempio per trovare Dio non deve più solo andare in piedi, sia così della presenza eucaristica, ma il tempio che ogni credente che deve anche ogni persona umana, non c'è il tempio di Dio Spirito Santo. Altra conseguenza, che sai cosa voleva dire questo, del tempio. Pensate cosa voleva dire per gli schiavi, ad esempio, perché a Corinto un grandissimo processo, Paolo, ad Atene, che non è filosofo, fa un bellissimo articolo, ma non ancora. Invece a Corinto è una città di 600.000 abitanti con 400.000 schiavi, quindi c'erano ogni tre persone due schiavi, ha un grandissimo successo. Pensate che uno schiavo che non compra niente, cosa vuol dire? Dire tu sei il tempio dello Spirito Santo, tu sei una persona amata, tu hai una tua dignità. E Paolo non dice mai che schiavo, ecco, la novità del cristianesimo non è la rivoluzione. Non dice mai che schiavo fate la rivoluzione contro il padrone o i padroni, dice, non so, liberate gli schiavi. No. Nella lettera di Filemone, quando padre veniva lo schiavo scappato dal suo padrone, dove si dice a Filemone, è uno dei brani più popolari di tutta la Bibbia, e non gli dice menalo, oppure non dice allo schiavo ammazza il tuo padrone, no? Sono indietro a Filemone dicendo guarda, io ti rimando il tuo schiavo, per me è come un fratello. Tanto lo può che così. È una rivoluzione che parte dal di dentro. Sapete l'impero romano che era basato sulla scrittura. È una rivoluzione che parte dal di dentro. È la forza della debolezza, ma è forza dell'amore, è più forte della forza della debolezza. Altra conseguenza è la comunità. La comunità come un corpo con tante membra. Paolo è il primo che parla di ecclesia. Ecclesia, cioè da cui deriva la parola chiesa. È un termine greco che significa, in italiano, significa assemblea di persone chiamate da qualche uno. Ecclesia, la chiesa. Paolo se la prenderà molto contro le divisioni, perché dice siamo come un unico corpo. E qui prende dei romani dalle lingue greche e compagni. Cioè, in questa, e qui abbiamo tanto da imparare oggi. Cioè, tanto da imparare. Dice, chi sa parlare non deve rispettare chi cammina, chi sa fare, chi camminare. Sa fare delle cose praticamente, non deve rispettare invece chi è, però siamo troppo unico, troppo questo. Ciascuno di noi siamo tutti abbiamo preso la nostra dignità, nella Chiesa ciascuno il suo posto. Dicendo che siamo il corpo di Cristo, però dice anche un'altra cosa, che Cristo, il Gesù non si vede più, il corpo di Gesù noi non lo vediamo, il corpo di Gesù siamo noi. Noi con l'unità. Siamo corpo di Gesù con l'unità. Ecco questo. Contro le divisioni, soprattutto dei Corinti, ecco, combatte contro le divisioni in modo feroce. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro. C'è tutte queste divisioni. Io sono di comunione di cooperazione, io sono di giudicatenza, io sono degli scavi, io sono di San Pietro. Che sono di San Michele, che sono di Cristo. E Paolo dice, io sono di Cristo. Io sono di Cristo. Interroghiamoci su questo. E poi la grande novità, la fraternità universale di cui già parlato, già citato. Non c'è più. Guardate questa frase, è di una... la bomba atomica, non c'è più giudeo né greco, né schiavo, né libero, né uomo, né non c'è più chiamo della nostra unità, tutti i tipi di due volte. Ecco, la cattolicità, cattolicità, significa universalità, fratellanza universale. La fraternità è la grande novità, avendo un padre unico, tutti gli uomini fanno parte della stessa famiglia. Questa è la grande novità del Cristo. Adesso faccio invece alcuni accenni che riguardano più specificatamente il corpo umano, la sessualità, la coppia. La coppia. Allora, siete coppi? È molto di concetto, la prossima volta più facile. Va bene. Davanti ai commenti che dicevano, riguardo alla concorrenza e alla sessualità, davanti ai commenti che dicevano, era una cosa molto di moda allora e di una modernità straordinaria. Faccio tutto quello che voglio. La libertà è fare tutto quello che voglio. Paolo risponde, stando quel che devi. Calma, se tu fai tutto quello che vuoi, diventi sottomesso alle tue passioni. Io non mi lascerò mai dominare da qualsiasi desiderio. Uno, due, tre, tre, sono primo. Appunto, non tutto è bene per me. Solo passione, desiderio mi domina. Io sono schiavo di questa passione, di questo desiderio. Loro parlavano della sessualità, ma questo è la droga, la sigaretta, la TV, adesso ci sono tutti questi schinoni scritti, non la fa spesa. Io divento schiavo delle cose, degli uomini o delle mie passioni, non tutte viene per me. Anzi dice, io sto molto attento e combatto molto, dice, mi domino molto per non essere il primo io ad essere squalificato, io che insegno degli altri, e per non tirare fine vuoto, come un fuggile che tira fine vuoto. L'altra dice, l'altro criterio è, non tutto è bene per la comunità. Quindi la carità diventa il distintivo delle mie azioni. Posso fare tutto quello che voglio? Sì, posso fare tutto quello che voglio. Dice. Esempio, c'è un esempio che oggi non chiede più, ma per dare l'idea. Le carni sacrificate agli idoli le posso mangiare? Cioè cosa succedeva? Succedeva che davano, non credete, andavano a fare un sacrificio di animali. Tempio, poi una parte se la portavano a casa per mangiare quello che si accumulato e veniva venduto per casa. Questa carne che è stata sacrificata agli idoli, posso mangiarla? Poi certamente, gli idoli esistono, no, quindi sono sacrificato per me, per carne, come fa? Uno dice, attento, se a qualcuno questo è di scandalo, allora cioè l'unica legge è sempre la carità. Tu sei un uomo vivo, però l'unica legge è la carità. Quindi l'attenzione ai deboli, ai più che piccoli, sono i deboli di cultura, non solo i deboli di poveri, no? I deboli di fede, fragili della fede, stai attento a questo, che non deve essere di scandalo. Ai cominci che avevano le mille prostitute sul popolo di Corinto, e quindi cominciare significava dalla donna, la donna di dire che era una corinzia, una donna di Corinto significava che era una prostituta, questo gergo, dice il vostro corpo, appunto, è il tempio dello Spirito Santo, e ricordatevi che siete stati acquistati a capo prezzo. Per essere così, per avere quella dignità che avete adesso, siete stati acquistati a capo prezzo, cioè a prezzo del sangue di Gesù. Ecco, quindi la dignità a livello di educazione, no? Fa passare la dignità della propria persona, del proprio corpo, il dominio di sé. Molto importante in una società di oggi, che è come la Corinzia più o meno, oggi non abbiamo il corpo, abbiamo le strade, abbiamo l'internet, abbiamo altri modi, in cui la corporeità viene spalorizzata, viene venduta, mercificata, le volte che davanti alle trasmissioni, anche banali, no? Per fare tanti esempi, tipo le figlie cambia, no, non mi piace. Cambio lo stesso. Certo, non è negativo. Una delle grandi novità della proposta cristiana che Paolo prende, per cui Paolo è un nome folgorato, è la valorizzazione della virginità, del celibato per l'ebreo. Questa è una novità. Perché per l'ebreo il non sposarsi era una una catastrofe naturale, perché una donna non ci potrà, se non aveva figlio, e perde figlio. Nella mentalità del tempo era così. Perché? Anche nel mondo antico era così, perché il figlio era il modo per essere in qualche modo immortale, per andare avanti, per portare avanti il tuo nome. Lo diceva mio nonno, ce l'aveva ancora questa mentalità. Dal papà di mio papà lo diceva, viene che viene pietà, che da 2000, 5000 vicini, dice, perché che sei l'unico, io e mio fratello, che ho avuto tanti figli, ma i due maschi, i nipoti, erano io e mio fratello. E sa che ti porti avanti un menù, questa è la miseria, la facevamo il mio cognome. E era così anche nel mondo antico. La grande novità che porta Gesù è, ci sono dei castrati, degli eunuchi, che sono nati così, ci sono degli eunuchi fatti dagli uomini, nei corpi dei padri orientali, e c'è lì, c'è nessuno, beati gli eunuchi, i castrati che vengono decidi, cioè, e chi rimane celibe per scelta, che aveva un amore più grande verso tutti. E Paolo esalta talmente questo che dice vorrei che tutti fossero come me, anche perché aveva l'idea che Gesù tornasse presto, dice tempo di vedere. E quindi celibe in qualche modo è colui che è già nella posizione in cui sarà dopo, nel regno, in cui sarà nella vita. Quindi ecco, la valorizzazione della virtù. Il matrimonio, ecco adesso arriviamo al matrimonio, anche in Paolo c'è un cammino, ai Corinti in un modo, in cui si esalta il celibato, agli Efesini esalta il matrimonio. Anche perché in questo frattempo io ero stato parecchio a casa di nelle chiese piccole che erano le case, no? Che si rivelate e capiamo, adesso non mi facciamo. Ecco, l'importante è questo, che virginità, celibato e matrimonio si completino a vicenda. La castità è indispensabile anche per i contratti, vuol dire capacità di donazione di sé, rispetto dell'altro, castità è questo. Una situazione di equilibrio, scritto così, una cosa un po', bisognerebbe scoprire la dimensione virginale del matrimonio, cioè la castità del matrimonio, che vuol dire appunto la donazione di sé, rispetto, la dimensione dell'altro. E nello stesso tempo il celibe rischia di rimanere un po' fuori dal mondo, un po' dritto. E quindi deve scoprire la dimensione cruciale, la dimensione allargata della sua scelta. Insieme, ad esempio, ci possiamo domandare come collaboriamo coloro che hanno fatto questa scelta, sono i sacerdoti, eccetera, no? È arrivato il momento in cui, il sacerdote, o per scelta, o perché sarà così di fatto, tra 15-10 anni, vedremo 15 sacerdoti in tutta la diocesi, in cui il sacerdote non sarà fatto della parrocchia, della diocesi, eccetera. Ma ha bisogno della famiglia. Nello stesso tempo, la famiglia, al come oggi, ha bisogno di un punto di riferimento, di un sacerdote che sia l'uomo di Dio. Questa integrazione sempre di più deve avanti. Non sentirsi mai parrocchiani alla self-service, cioè allora a prendere il sacramento che mi serve. Questa dimensione, questa interazione deve. Una mentalità che deve passare avanti, la virginità e matrimonio che si completino a vicenda e si aiutino a vicenda, ma è lui sempre chiaro. La novità del matrimonio, e concludo, secondo me le grandi novità sono queste. La prima novità è la parità, la reciprocità assoluta. È vero che dice nella lettera di Efesini come Cristo è capo della Chiesa, così l'uomo è capo della famiglia e della donna. Però appena dopo dice voi uomini amate le nostre mogli come Cristo amate la Chiesa, cioè amate il sangue, sangue per lei. Amate la moglie come amate il vostro stesso corpo, siete lo stesso corpo, una sola carne. Quindi la grande volontà è, non c'è più né uomo né donna, se abbiamo tutti, non è che le discussioni sessuali sono scomparse, ma abbiamo tutti la stessa divinità. Quindi la parità, la reciprocità assoluta. I pagani dicevano, noi abbiamo prostitute per il nostro piacere, abbiamo le concubine per i bisogni di ogni giorno e abbiamo le mogli per allevare i nostri figli legittimi. Gli ebrei pregavano, ti ringrazio Signore perché non mi hai fatto né schiavo, né pagano, né donna. E Gesù dice, non c'è più nessuno, cioè, Paolo dice, non c'è più nessuno, né schiavo, né pagano, né ebreo, né uomo, né donna. A livello del matrimonio, quindi c'è questa, l'amore supera qualsiasi discriminazione. Poi nella storia della Chiesa questo non è successo, forse non ci siamo neanche oggi. E, però appunto il nostro futuro è nel passato, è questo. All'inizio di questi comandi, nella lettera di Efesini, Paolo dice l'altra novità è siate sottomessi gli uni agli altri. Questo è duro, da dire soprattutto le giovani coppie oggi. È duro. Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Cioè, reciproca sottomissione, quella che conteremo. Reciproca. Non deve dominare uno e l'altro essere schiacciato. Non deve dominare una e l'altra essere messa. Ma per esempio che sottomissione vuol dire essere coniugi. Coniugi è una parola latina che significa tirare lo stesso gioco. Coniugi, sentite. Tirare lo stesso gioco, come due uomini tagliati che tirano lo stesso gioco. Così dovete essere nella fortuna. Un comando che sarebbe rivoluzionario se venisse detto oggi, anche in un mondo dove la sessualità è così esibita, è questa. Non amate i coniugi come il vostro corpo, così da diventare una sola carne. E consiglia, non astenetevi, se non di comune accordo per un periodo breve. Se Don Felice dicesse, ho adesso in un incontro di sposi, di giovani coppie, che devono fare più spesso l'amore, oppure come dice uno slogan della presentazione di scusate, però che e dice fare bene l'amore fa bene l'amore. No, fa bene l'amore fa bene l'amore. È un gioco di parole. Ecco, se dicessero questo, prendono subito sulla cartella, eccetera, no? Perché la Chiesa è sempre stata vista come quella che dice no, questo, no, quell'altro. Paolo dice non assumetevi, se no per un breve periodo e di comune accordo perché Satana non ha detto. Ultimo, se Paolo rivela anche i limiti del matrimonio, visto che ormai siete fatti. Se il matrimonio, se l'amore non è il mio amore, ma il mio amore non è il segno dell'amore di Dio, sì, è un'immagine. Non è l'amore. Cara Marcellina, mia moglie, può dire questo, cara Marcellina, tu non sei l'amore con la A maiuscola. Tu sei una compagna. Compagna vuol dire che mangia con me lo stesso padre. Una amica. O qualcuno che il Signore ha posto di fianco per camminare insieme al suo figlio. Ecco, allora se il matrimonio, un giorno questo rapporto finirà, saremo come gli angeli nel cielo. E quindi questo è anche il limite del matrimonio, non è tutto il matrimonio. È il segno dell'amore di Dio. È il modo con cui Dio mi ama oggi, mi posto vicino a questo. E se ci amiamo, rivediamo in qualche modo chi è Dio. Ecco la Chiesa. La famiglia, la storia di Dio, Pier Paolo passa attraverso le nostre vite. questa è la grande riscoperta da fare oggi. Cioè, la chiesa costruzione, non esisteva. Paolo cosa faceva? Parte da una città, arriva a Corinto, una città immensa, dove c'è una grande confusione, un grande mercato, una città di turisti, dove ci sono tutti i popoli del mondo. Arriva lì e cosa fa? Va a casa di una coppia che lavora la pelle. Perché lui cosa c'è? Un mestiere dove poteva essere a contatto con la gente, parlare mentre lavorava, essere sulla strada in modo che chiunque passasse poteva prendere contatto e che fosse parte della strada e che avesse pochi attrezzi, bastava un punto a vuoto, un taglierino, un po' di corda e lui poteva fare i buchi nelle cinture, poteva fare la vela, poteva fare la tenda, poteva fare la sacca, poteva fare i calzari. E quindi Paolo sceglie questo lavoro per non essere mantenuto, perché nell'antichità il lavoro lo facevano gli schiavi, per lui fare invece il lavoro in solidità. Anche questa è un'altra novità del cristianesimo, tra le altre, il lavoro la sua dignità. E quindi si chiama queste cose e andava a casa di una famiglia. E per caso, probabilmente per caso, sceglie questo. Priscilla e Aquila, che erano marito e moglie, Aquila e l'uomo, Priscilla e la donna, che erano scappati da Roma perché perseguitati, e si mette a casa loro. Quindi lavora con loro e viene da loro mantenuto. E la chiesa nasce in tante case domestiche. E l'Eucaristia, quando questo gruppo di persone si allarga, si fa nelle case. Di solito nella casa di un uomo benestante, o ricco, perché io la casa con piano superiore, con una bella stanza dove si faceva la cena, dove si facevano le imprese, eccetera, e lì si trovavano la sera dopo cena, che era per fare la carestia, mangiavano ogni sera e mangiavano la carestia. Quindi, concludo davvero, ecco, per scoprire come la famiglia e la chiesa si richiamano a vicenda, sono imparentati uno con l'altro. Non esiste chiesa senza famiglie e non esiste la famiglia da solo senza la comunità più grande. È la chiesa come famiglia di famiglia. Le cosiddette chiese domestiche. Ecco, abbiamo buttato lì un sacco di cose, tutte queste sono scritte, posso leggere come le vedete. E adesso abbiamo ancora qualche minuto, vi dico solo, il prossimo incontro, gli ingredienti del lavoro, è molto più pratico il prossimo incontro, alle giovani coppie ho mandato via email un po' tutto, prendiamo in esame gli ingredienti dell'amore, quindi 5-6, nel rapporto con gli altri, nel rapporto di coppia, nel rapporto con i figli. Allora, la prossima volta, che sarà in gennaio, dato da destinarsi, amarsi con pazienza, l'amore è pazienza. Amarsi con un cuore grande, l'amore è vero. Amare tanto da lasciare libero l'altro, l'amore non è invidioso, non è geloso. Amarsi con umiltà, l'amore non si vanta. Amarsi con tenerezza, l'amore non manca di rispetto. Amarsi condividendo tutto, l'amore non c'è nessuno. Chiaramente noi ci sentiamo molto piccoli davanti a questo, no? Molto piccoli, è una via da intraprendere, da scelare, è una via tra l'altro che non finirà, perché la speranza finirà quando saremo tanto faccia Gesù, la fede, fiducia, sparerà e lo vedremo, che la fiducia è lì. Così la carità non va. Vanno, concludo così, vanno da un maestro e gli chiedono quando spiegati un po' tutta la storia della Bibbia. E lui dice, la storia della Bibbia è una storia d'amore. Mettete la parola d'amore e capite tutto. Allora chiede, cosa vuol dire amare? Allora il discepolo risponde, amare è donare qualcosa, quello che si ha. Il maestro risponde, ecco la creazione. Un altro dice, amare è far fare a quello che si ha. Ecco la liberazione. Amare è rendersi simile, padre, a colui che si ha. Ecco l'incarnazione. Amare è essere disposto a soffrire per colui che si ha. Ecco la redenzione. Amare è restare accanto a colui che si ha. Darsi quasi un passo a colui che si ha. Ecco l'eucaristia. Amare è gioire con colui che si ha. Ecco l'eucaristia. Poi che non ha per i capitisti, posso? Questo è dato un altro colare che ai ragazzi, capisco bene. Come? Questo vuol dire soltanto questo, no? Più che amare, a volte è difficile lasciarsi amare, mettersi nelle mani. Se noi ci lasciamo andare con i bambini, le madri per parlare, eccetera, e siamo certi di essere un buon amante, la fine è questa. Allora, soltanto dice che noi siamo un buon amante. Un pallone di basket nelle mie mani, questo vale per i catechisti, poi ve lo consiglio. Un pallone di basket nelle mie mani vale per l'impiego. Nelle mani di Michael Jordan, più grande giocatore di pallacanestro, vale circa 50 milioni di euro. Un pallone di calcio nelle mie mani vale 15 euro, nelle mani di Gigi Buccò vale 30 milioni di euro. Una racchetta del tennis nelle mie mani è praticamente inutile, nelle mani di Nadal è la vittoria di un torneo. Come vedi, tutto dipende dalle mani in cui gli oggetti si trovano. Metti a loro i tuoi ragionamenti, le tue preoccupazioni, le tue paure, le tue speranze, i tuoi sogni, la tua famiglia, i rapporti nelle mani di Dio, perché dipende dalle mani in cui si trova. Una pionda nelle mie mani è un giocattolo, nelle mani di Davide è un'arma straordinaria. Due pesci e cinque palle nelle mie mani sono una buona merenda. Due pesci e cinque cannini nelle mani di Gesù hanno sfamato la forma di Dio. Un po' di chiodo nelle mie mani possono produrre una goccia per caso. Nelle mani di Dio hanno prodotto la salvezza per tutti. Dipende dalle mani in cui si trovano. Stai tranquillo, tu sei nelle mani di Dio